da Old Wild West sono arrivati i nuovi Chianina Burger.
Con pecorino e parmigiano, perché qui si mangia italiano.
Bravo Lino, e hanno solo carne 100% di Chianina IGP.
E per questo scelgo Old Wild West, mix of fest.
One Podcast. Il più italiano dei piatti, gli spaghetti al pomodoro, non ha nulla di italiano. Fino agli anni 50, la pizza era sconosciuta nella maggior parte del nostro paese. Caterina de' Medici, Isabella d'Este e Michelangelo hanno ben poco a che fare con le specialità gastronomiche a loro attribuite. Ciò che viene narrato sulla storia centenaria dei nostri buonissimi prodotti tipici è una bugia, raccontata più o meno a partire dagli anni 70. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata, il podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati che vi svela tutta la verità, nient'altro che la verità, sulla tradizione un po' raffazzonata della cucina italiana.
A uno degli editori che rifiutarono di pubblicare il libro La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene, ritenendo l'argomento poco nobile, Pellegrino Artusi disse: «Verrà giorno, e non è lontano, che saranno maggiormente ricercati e letti gli scritti di questa specie, cioè quelli che recano diletto alla mente e danno pascolo al corpo, a preferenza delle opere dei grandi scienziati». Pellegrino Artusi, colui che da molti è considerato il padre della cucina italiana, non poteva immaginare, alla fine dell'Ottocento, che la cucina avrebbe occupato uno spazio sempre più grande non solo nell'editoria, ma anche in TV, nella pubblicità e oggi nei social network. Scopriamo allora come i media negli ultimi 100 anni hanno cambiato i consumi degli italiani. Lo faremo in 2 puntate, quella di oggi e quella che sarà online la prossima settimana. Bentornati a DOI, denominazione di origine inventata. Io sono Daniele Soffiati e con me, come sempre, c'è Alberto Grandi, docente di storia dell'alimentazione e storia economica all'Università di Parma. Ciao Alberto.
Ciao Daniele.
Professore, io partirei dall'inizio del Novecento, dai manifesti pubblicitari che coloravano e arricchivano le nostre città, e parlerei dei futuristi, che ebbero un ruolo fondamentale per quanto riguarda la pubblicità anche dei prodotti alimentari.
Sì, c'è stato un contributo di fondamentale importanza da parte di questi artisti, che hanno utilizzato la réclame sia come forma di sperimentazione dell'arte, ma anche come forma di creazione di un nuovo linguaggio, di una nuova estetica. Quindi è stato sicuramente un grande balzo in avanti tra fine 800 e inizio 900. Poi, dopo la prima guerra mondiale, le cose probabilmente cambiano ulteriormente.
Citiamo alcuni di questi grandi artisti.
Il primo che mi viene in mente è Fortunato De Pero, che è un grande futurista, uno dei maestri del futurismo italiano. Ha avuto un lungo sodalizio con la Campari, con la quale ha fatto grandi campagne pubblicitarie.
Poi, e anche con Liquore Strega.
Anche con Liquore Strega, giusto. Poi mi viene in mente anche Leonetto Cappiello, che per Lazzaroni ha fatto a sua volta grandi campagne. Fra l'altro è opportuno dire che la Lazzaroni è un'azienda molto particolare, il biscottificio che faceva gli amaretti, perché era molto votata all'esportazione, quindi aveva un linguaggio, diciamo, di carattere internazionale, quindi davvero molto innovativo anche da questo punto di vista. E poi Giorgio Muggiani, che ha avuto anche lui un grande sodalizio con la Cinzano, ma è importante perché è quello che disegna la testata del Popolo d'Italia, cioè il giornale di Mussolini, fondato nel 1914, e che è un po' il progenitore quindi del fascismo, e collega quindi l'estetica futurista a quella che poi sarà l'estetica fascista.
E a proposito di fascismo, c'è qualcosa che si può raccontare in termini di pubblicità e di promozione dei prodotti alimentari? Guarda, c'è un caso eclatante.
Il caso più importante che mi viene in mente è quello del vino Marsala, che, come abbiamo già detto, è un vino di produzione inglese, di invenzione inglese. Quando arriva il fascismo, ovviamente vuole togliere dalla storia e dall'estetica di questo prodotto l'Inghilterra e l'industrializzazione, e quindi si inventa una nuova estetica, una nuova immagine basata sui carri siciliani o addirittura su un passato mitico imperiale romano.
Una prima forma di narrazione di origine inventata.
Direi proprio di sì.
passiamo alla TV, che occuperà un ampio spazio di questa puntata.
Sì, però Daniele, sono io che ti devo fare delle domande, tu hai fatto articoli, libri sulla storia della televisione, sulla storia del cinema, e quindi sono io che ti devo chiedere qualcosa, e nello specifico ti chiedo: cos'è successo a metà degli anni 50 in Italia?
Nel gennaio del 1954 prese avvio la programmazione della TV italiana. Insomma, fu un momento veramente importante. In quel primo anno solo 90.000 persone, la classe più agiata del nostro paese, aveva accesso alla TV, possedeva un televisore. Ma un'indagine d'Oxa dell'anno successivo, dunque solo un anno dopo, ci dice che dai 6 ai 7 milioni di italiani si misero a guardare con grande attenzione e grande partecipazione la TV, dove? Non se lo potevano permettere, ovviamente, un televisore, e la TV veniva guardata nei bar, nei luoghi pubblici, nei circoli, nelle associazioni, e insomma prende avvio quella che è stata definita la storia sociale della televisione italiana, perché la TV da quel momento in poi cambia la socialità, le abitudini e i consumi degli italiani. C'è chi comprese l'impatto enorme che la TV stava avendo sul paese, cogliendone le potenzialità, e altri invece che ci misero un po' più di tempo. Solo per fare un macro esempio, la Chiesa capì che quello strumento era uno strumento fondamentale, e dunque le parrocchie si riempirono di televisori. Fu molto più lento il Partito Comunista, che all'inizio snobbò lo strumento, e le sezioni del Partito Comunista ci misero un bel po' di tempo prima di comprendere l'impatto della TV e di dotarsi di TV.
Anche Mike Bongiorno a un certo punto divenne divisivo per gli intellettuali, per la classe politica, un po' per tutti.
Partiamo intanto dal suo quiz più celebre, il primo, Lascia o raddoppia, in onda dal novembre del 1955. Lascia o raddoppia diventa un vero e proprio fenomeno di massa. Aldo Grasso, nel suo fondamentale libro Storia critica della televisione italiana, così lo definisce: i bar affollati, i cinema vampirizzati dalla televisione, si interrompeva la programmazione per lasciare il posto d'onore al piccolo schermo, le strade deserte e tutti i televisori d'Italia erano accesi il giovedì sera per godere dell'unico primo e vero mito della televisione italiana, Lascia o raddoppia. Nessun'altra trasmissione è riuscita a creare una così grande partecipazione collettiva. E rispetto al Mike Bongiorno divisivo, come dicevamo prima, si creò una contrapposizione. C'erano gli impiegati, e dunque anche in questo caso la classe un pochino più agiata, che lo considerava una sorta di avamposto del mondo liberale cui aspiravano, e invece gli operai, quasi tutti comunisti, che ne subivano il fascino, ma lo guardavano con sospetto e lo ritenevano in qualche modo un modello americano, americaneggiante, superficiale, da apprendere con un certo sospetto.
A questo proposito viene in mente Umberto Eco, che dedicò a Mike Bongiorno un pezzo importante del suo diario minimo, famosa fenomenologia di Mike Bongiorno, e anche lui non ci va con la mano leggera.
Assolutamente no, lo definì campione di mediocrità e di conformismo. Eco non aveva una grande passione per la TV, a differenza di altre arti, quali ad esempio il fumetto. Riconosceva Eco che la TV era il mezzo che stava portando gli italiani a elevarsi culturalmente, ma dall'altro lato si rammaricava del fatto che linguisticamente l'Italia stava crescendo, stava imparando l'italiano non con la lingua di Dante, ma con quella di Mike Bongiorno o delle cronache sportive o del Festival di Sanremo.
Peraltro mi verrebbe da dire che Umberto Eco era in buona compagnia.
Assolutamente sì.
Altri intellettuali si sono scagliati contro la televisione. Bianciardi nel 68 parla della TV come ospite a cena delle famiglie italiane, che imbottisce la testa delle persone e induce consumi, e quindi proprio in qualche modo ipnotizza le persone.
È così, ma anche Pasolini era molto critico verso la TV.
Ovviamente siamo anche nel centenario della nascita, però Pasolini era palesemente un conservatore da questo punto di vista, e si scagliava contro i mezzi di informazione in generale, in particolare nei confronti della televisione, evocando anche i nuovi fascismi che in qualche modo questi mezzi di informazione erano in grado di generare nell'opinione pubblica e nelle classi sociali, quelle meno attrezzate, perché questo poi alla fine era il suo, diciamo, il cuore della sua critica.
Probabilmente Pasolini viveva anche una forma di contraddizione interna, se pensiamo a una sua opera molto famosa, La ricotta, all'interno del film Rogo Pug del 63. Pasolini da un lato sembra incarnare il protagonista Stracci, che ha una sorta di fame atavica e proprio a causa di una grande indigestione morirà al termine di questo episodio, ma dall'altro Pasolini sembra incarnare anche il regista, rappresentato da un elitario e anche distratto Orson Welles. Ti chiedo di dire che ne pensi di un programma mitico del 1957 che spesso viene citato nella storia della RAI e nella storia della televisione italiana. Viaggio nella Valle del Po alla ricerca dei cibi genuini, programma di e con Mario Soldati, grande scrittore, grande intellettuale, un programma iconico che però per certi versi trasmette un'Italia che potremmo definire di origine inventata.
Intanto stiamo parlando di Mario Soldati, quindi un grande intellettuale, scrittore, torinese, e questo non è un dato irrilevante perché Torino è la prima città che si industrializza in Italia e quindi lui ha già sperimentato, diciamo, i conflitti che l'industria porta con sé, e quindi da questo punto di vista ci sta che in questo viaggio lungo la Valle del Po cerchi di ricostruire e in molti casi anche inventare o comunque, diciamo, aggiustare. Non so come dire, una realtà rurale, rendendola molto più bella, più poetica di quello che era in realtà, perché comunque la vita nelle campagne era difficile, era dura, era anche violenta per certi versi, e quindi insomma diciamo che la racconta in maniera un po' pettinata, come si direbbe forse oggi.
1957 è l'anno in cui debutta Carosello, che ha un impatto fondamentale sui consumi degli italiani, è un programma destinato a cambiare le abitudini alimentari degli italiani ed è un programma che coincide con l'avvio del boom economico.
Eh sì, non è un caso, il 57 proprio per noi storici economici è l'inizio del boom economico, che poi fra l'altro si esaurisce pochi anni dopo, perché già nel 63 lo si considera finito il boom economico. È vero che poi la crescita segue per tutti gli anni 60 e anche se con alterne vicende negli anni 70, 80 e 90, però il boom economico propriamente detto è 57-63. A me preme anche sottolineare che il 57 è l'anno in cui prende avvio la Comunità Economica Europea con i Trattati di Roma, quindi insomma un altro elemento importante nella storia d'Italia, e mi preme anche ricordare come l'anno prima, nel 56, c'è stato il disastro di Marcinelle, 200 italiani morti in una miniera belga. L'Italia era questo, cioè stava avviandosi una grande esplosione dei consumi, ma c'erano anche ancora centinaia di migliaia di italiani che andavano a fare la fame in giro per il mondo.
L'Italia era anche quella che nel 51, dunque solo 5 o 6 anni prima, vedeva la combinazione elettricità, acqua potabile, servizi igienici solo nel 7% delle abitazioni degli italiani.
Questa la dice lunga
sulle condizioni in cui gli italiani vivevano all'inizio degli anni 50.
Insomma, e il 57 è anche l'anno nel quale vede la luce il primo supermercato italiano.
Il primo supermarket, esatto, con una S lunga.
Che è quella di S lunga che conosciamo tutti anche adesso. E fra l'altro è un grande investimento italo-americano, perché nella compagine societaria c'è la famiglia Rockefeller, quindi il capitalismo americano per antonomasia, insomma. E questo supermercato, supermarket, è in qualche modo una tappa importante del processo di americanizzazione della società e dei costumi e dei consumi italiani,
cantati da Carosone,
Alberto Sordi, l'americano di Roma. È chiaro, abbiamo detto un grande investimento, poi dal punto di vista veramente, diciamo, logistico, non stiamo parlando di un grande centro commerciale come quelli che conosciamo oggi, cioè il primo supermercato che è in Viale Regina Giovanna a Milano, ha 1600 prodotti, 1400 metri quadri, quindi una media struttura la chiameremo oggi,
anche piccola insomma, per gli standard attuali
in effetti. Però la cosa strana appunto è che in questo primo negozio ci sono anche prodotti, vengono messi in vendita all'inizio prodotti che evidentemente non incontrano i gusti degli italiani, penso ai nidi di rondine, le pinne di pesce cane, cose abbastanza esotiche, la zuppa di canguro, e evidentemente gli italiani poi non li accettano, quindi preferiscono bere Coca-Cola e questa è un grande successo. La zuppa di canguro
ce la siamo proprio dimenticata, l'hanno provata in pochi,
forse è una fortuna,
quello direi di sì. In tale processo Carosello svolge un ruolo fondamentale. L'Italia del miracolo economico inizia a diventare l'Italia del consumismo e la televisione, assieme ai periodici illustrati e alla pubblicità contenuta nei periodici, inizia a far passare un modello di vita che incrina quello tradizionale.
Carosello va in onda per 20 anni, dal 57 al 77, che sono appunto anni di grande cambiamento nella società italiana, sono 20 anni di cambiamento della televisione, della pubblicità, del linguaggio, e hanno in qualche modo plasmato anche l'immaginario collettivo, i nostri consumi, il nostro modo di esprimerci e di stare insieme. Chi non è più giovanissimo come me si ricorda bene. Io addirittura faccio parte di quella, diciamo, categoria di persone che andava a letto dopo Carosello.
Io non ho faccio in tempo a ricordare, per poco tempo però. È così, insomma, per 20 anni Carosello andò in onda tutti i giorni alla sera per 7.261 episodi. Pensa che solo nelle ricorrenze del 2 novembre, del Venerdì Santo, in occasioni rarissime come le morti di due papi, Pio XII e Giovanni XXIII, non andò in onda. Dunque andava in onda sempre. Sostanzialmente. All'inizio andava in onda alle 20.50, poi la fascia oraria un pochino cambiò nel corso del tempo, ma comunque sempre tra le 20.30 e le 21, per un totale di 10 minuti, con 4, poi anche 5 spot, veri e propri cortometraggi, della durata massima di 2 minuti e 15 secondi. Carosello fu una grande palestra di sperimentazione visiva, televisiva, cinematografica, tanto che un grande innovativo regista come Jean-Luc Godard, appena scomparso, definì Carosello il prodotto migliore del cinema italiano.
Evidentemente non aveva una grande considerazione del cinema italiano.
Oppure aveva una grandissima considerazione di Carosello.
Speriamo.
Alberto, ricordiamo alcuni dei tormentoni più famosi legati agli albori di Carosello quasi esclusivamente ai prodotti alimentari. Solo dagli anni 60 iniziarono anche quelli legati alla pulizia della persona, come dentifrici, deodoranti, profumi.
Beh, io partirei dal più classico, la Nutella, prodotto italiano per eccellenza, con "e che c'ho scritto Gio Condor, è gigante", insomma tutto quanto, questo cartone animato molto divertente peraltro.
Poi c'era un altro cartone animato, quello di Tacaband, per i crackers Doria.
Poi l'uomo in vista col baffo che conquista per Caballero e Camansita, per Lavazza, il caffè Lavazza.
E poi la piccola Maria Rosa dei prodotti Bertolini. Brava brava Maria Rosa, quante cose sai far tu.
Qui la vita è sempre rosa solo quando ci sei tu.
E chiuderei con i cracker Pavesi, coi cavalieri della tavola rotonda in cartone animato. Come mai siamo solo in 8?
Perché manca l'Ancillotto.
Ovviamente.
Mi potremmo rifare tutti noi i Carosello.
No, fermi. Fermiamoci qui, e però si possono trovare facilmente su YouTube tantissimi spot dell'epoca, tantissimi cortometraggi di Carosello. E a proposito della Pavesi e dei Pavesini, con loro testimonial Topo Gigio, tu Alberto ci hai spiegato come il dolce italiano più famoso del mondo, il tiramisù, non abbia origini leggendarie o antiche, ma sia in realtà il prodotto dell'industrializzazione.
Eh sì, perché il tiramisù inizialmente si faceva esattamente con i Pavesini, poi dopo sono arrivati i Savoiardi, il pan di Spagna, adesso insomma è un prodotto un po' più ricco, ma inizialmente è un prodotto fatto con marchi che si trovavano nei supermercati.
Fatto dalle mamme, dalle nonne.
Sì, dalle casalinghe, col mascarpone, le uova e i pavesini, quindi assolutamente un prodotto figlio di questa storia che abbiamo raccontato.
A proposito delle ricette figlie del boom economico, importante è la figura di Lisa Biondi. Alberto, ma chi era Lisa Biondi?
Lisa Biondi era questo personaggio inventato che scrive libri negli anni 50 e 60, libri di cucina molto venduti, di grande successo, e che spesso viene citata anche in televisione. Adesso diamo una ricetta di Lisa Biondi, come se Lisa Biondi esistesse, mi ha detto non esisteva, però anche questo è un personaggio importante che dà un'identità, che ha un'identità, perché a un certo punto gli fanno anche un ritratto, ovviamente finto, perché appunto stiamo parlando di un personaggio che non esiste, che però appunto ha plasmato anche la cultura gastronomica degli italiani e che è stata utilizzata dalla stessa televisione.
In fondo incarnava la brava e bella casalinga che sapeva cucinare, che era l'angelo del focolare domestico.
Sì,
ecco.
Un modello ideale, ovviamente, ribadisco, inesistente, ma nel quale gli italiani credevano.
La prima puntata dedicata alla cucina in TV, nella pubblicità e sui media finisce qui. Come sempre segnaliamo un paio di libri per chi volesse approfondire i temi toccati in questo episodio. Comincio io con Storia sociale della televisione in Italia di Damiano Garofalo, edito da Marsilio.
Io invece ci metto Carosello di Marco Melegaro, 900 editore.
Vi ricordiamo, se volete, di seguire DOI anche sui social network, alla pagina DOI Podcast, sia su Instagram che su TikTok, dove troverete pillole, curiosità e anticipazioni. E la prossima settimana concluderemo la conversazione su questo tema parlando dei programmi di cucina, o come si dice adesso, dei cooking show. Dagli albori fino ad oggi faremo qualche accenno al cinema e alla musica, ci soffermeremo sugli anni 80, sull'affermazione della TV commerciale con i suoi modi nuovi di fare pubblicità, e arriveremo infine ai giorni nostri con la cucina sul web e coi social network.
Avete ascoltato DOI, denominazione di origine inventata, un podcast di Alberto Grandi e Daniele Soffiati, produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Da Old Wild West ti aspettano gli Smash Burger, i favolosi burger con cottura smash, con l'inconfondibile crosticina croccante. Buonissimi, vero Lino?
E per questo scelgo Old Wild West, Mix of Fest.